un augurio personale a tutti quanti voi, perché possiate vivere felici in comunione con la gente, e un augurio soprattutto perché possiate, tanti uomini di buona volontà mi stanno ascoltando, possiate passare dai crinali dell'ascolto, delle emozioni, sui crinali scoscesi della prassi, che vi impegnate, cioè, che vi sporchiate le mani, che scendiate sul campo, non stare alla finestra a guardare, magari ad applaudire o a fischiare i protagonisti del corteo che si snoda sotto casa vostra. Datevi da fare, perché ci sono molte forme di impegno, e io credo che se tutti quanti voi darete ascolto anche alle utopie del Vangelo, ai grandi sogni diurni che tanta gente oggi coltiva, e se rimboccandovi le mani scenderete pure voi in campo, io sono convinto che voi la pace, prima che darla agli altri, ve la sentirete sgorgare nel cuore.
Bentornati amici sulla via di Damasco. Quest'oggi parliamo di un amico, di un prete che è morto 20 anni fa, Don Tonino Bello, il 20 aprile del 1993, morto. No, veramente vive ancora più di prima, perché dal giorno in cui è salito in cielo Don Tonino Bello è diventato un punto di riferimento per tanta gente, sacerdoti e laici, e soprattutto giovani. Ad Alessano, dove è sepolto il suo paese di origine, è una processione continua. Tanta gente va a incontrare quest'uomo straordinario che dopo il Concilio è stato un faro luminoso di speranza per tantissima gente. Ma chi era veramente Don Tonino Bello?
Don Tonino è possibile capirlo solo nella misura in cui lo si legge in rapporto al Vangelo. Se vogliamo una definizione così immediata e sintetica della persona di Don Tonino è servo del Vangelo. Infatti in tutta la sua biografia, da giovane, poi nella sua formazione, successivamente nel suo operato sacerdotale e ancora di più nel suo ministero episcopale, lui ha come riferimento sempre Gesù Cristo e quindi dal Vangelo l'attenzione nei confronti dei poveri. L'ultimo messaggio di Don Tonino nella cattedrale il Giovedì Santo invita proprio i fedeli ad amare Gesù Cristo e ad amare i poveri.
Don Tonino è stato per la Chiesa italiana uno dei migliori interpreti del Concilio Vaticano II. Credo che per capire la sua figura dobbiamo inquadrarlo proprio nel contesto del Concilio che lui ha potuto conoscere già in qualche modo nei suoi prodromi, quando era a Bologna, dove ha frequentato gli studi di teologia. Il clima che si respirava a Bologna era un clima che preludeva in qualche modo a queste aperture conciliari.
Basterebbe pensare per esempio al tema della povertà, che pure è essenziale nel discorso della montagna, sul quale come Chiesa non sappiamo più fare scrutinio, diciamolo francamente, non sappiamo più fare discernimento, scrutinio. Sembra che siamo stati colti da afasia, per cui permettiamo ormai tutto. Che senso ha più la povertà cristiana? Basterebbe pensare al tema della non violenza, qui non dico nulla. Quanta gente anche nelle nostre chiese giustificano ancora la guerra giusta, la difesa armata. Basterebbe pensare al tema dei nostri compromessi col potere, per esempio. Quante volte la paura di perdere i privilegi non ci blocca la profezia sulle labbra, seppure non ci rende complici di tante ingiustizie consumate sulla pelle dei poveri.
Don Tonino era convinto di una grande certezza, che è riuscito a suscitare nel cuore di tutti noi. Ciò che io sono al 99% è lui, sul piano umano, sul piano culturale, sul piano spirituale, sul piano relazionale. Per cui Don Tonino era convinto che l'uomo valeva per quello che era. Riusciva facilmente a neutralizzare eventuali critiche, non disattendeva, cercava di confrontarsi, di misurarsi, ma una volta che si era misurato andava avanti con grande serenità, non ha mai perduto la sua serenità perché era un uomo libero nel cuore, non cercava il riconoscimento degli altri, non cercava l'applauso, ma lui quello che interessava era la coerenza con il suo Signore.
Don Tonino, l'ho definito recentemente l'ultimo dei re magi, perché? Perché come i magi è stato un re, tra virgolette, capace dell'esodo, quindi di uscire dalla sua terra, dalla sua cultura, per andare verso terre altre, verso mondi altri, con l'ansia di conoscere il mondo, di incontrare gli altri, portando con sé una bisaccia vuota, non portando le proprie certezze, ma desideroso di incontrare il prossimo per scoprire quel segmento di verità che Dio nell'altro ha posto.
Tonino ci ha fatto stupire sempre delle sue cose, di quello che ha fatto, di come si è comportato con la gente. Anche da quando era seminarista, Tonino è esploso durante il suo episcopato, però Tonino è stato sempre così. Non è che l'ha fatto dopo la sua nomina a vescovo, in modo. Tonino è stato sempre in mezzo alla gente, ha voluto sempre bene in mezzo alla gente. Quindi il nostro rapporto con Tonino è stato veramente bellissimo.
Quando si parla di un amico si tende sempre evidentemente a mettere in luce gli aspetti positivi, soprattutto quando si parla di qualcuno che ha segnato come Don Tonino la storia, la vita di tanta gente. Ma qui siamo in presenza veramente di un uomo straordinario, e se noi andiamo a cercare un po' nelle radici di Don Tonino Bello, noi scopriamo che nella sua vita ha avuto un'influenza grandissima la sua mamma. Al suo paese, Alessano, c'è ancora chi mi ha raccontato di averlo visto insieme, questo bambino, con sua mamma camminare dicendo il rosario. È sulle braccia della mamma che Don Tonino ha imparato l'ABC della fede, così come ha imparato l'ABC della vita. Una vita che non è stata semplice né facile. Don Tonino Bello è stato uno che ha trasmesso agli altri la fiducia nella Chiesa. La chiesa del grembiule, come diceva lui.
Chiesa del grembiule per Don Tonino non è solo un'immagine, anzi le immagini lui le esplicita dopo il vissuto che esprime all'interno dell'azione pastorale. Lui però tiene a sottolineare che non bisogna solo spostarsi nella prospettiva del grembiule. C'è una espressione che in un certo qual modo completa questa immagine, l'immagine della chiesa del grembiule, e che è l'immagine di stola e grembiule. Quindi tenere insieme questi due elementi. E lui addirittura conia questa nuova immagine, dice: un unico paramento da tenere sempre come riferimento, ed è questo paramento che è dal verso stola e dal rovescio grembiule, in maniera tale che una chiesa che non prega, una chiesa che non è in ginocchio davanti al Signore, non può essere una chiesa che serve.
C'è un aspetto appunto di una concretezza dell'andare verso l'altro, che poi dopo è stato richiamato da lui stesso in molte lettere che ha scritto, anche in riferimento famoso al marocchino, al ladro. Non si trattava di personaggi, diciamo, inventati dalla fantasia, si trattava invece di personaggi che lui aveva realmente incontrato.
Oh, Giuseppe, allora sei tornato dal carcere una settimana fa, dove stai adesso? Dove dormi?
Io dormo alla stazione, non ho vergogna di dirlo. Voglio trovare una sistemazione come tutti quanti gli altri.
Ma tu perché ti ubriachi?
Devo dimenticare i fatti miei. Ecco Don Tonino, perché io mi brillo un poco.
Ma tu sei deciso adesso a cambiare?
No, molto deciso a cambiare, perché non gliela faccio più a fare questa vita.
Perché tu hai una dignità grandissima, tu sei un uomo, sei fratello mio come fratello di tutti, hai capito?
Io sembro, pure che era più piccolo di me, non Tony, era sempre un monsignore.
Va bene, non importa.
La rispetto, perché lei mi ha sempre aiutato.
Non importa questo. Senti, è una promessa che mi fai?
Sì.
Davanti a me e davanti a tutti gli amici.
Davanti agli altri.
E dentro questa vita vissuta, i fatti della storia, i volti concreti delle persone, quasi come dire a dare forza alle parole e a significare poi uno stile di vita dove appunto l'incontro con l'altro diventa indispensabile, quasi inevitabile.
Don Tonino ha accolto gli sfrattati da prete, quando noi eravamo in seminario, quindi c'era una famiglia che era stata sfrattata, lui la portò in seminario, poi andò da Monsignor Micuzzi, che era il nostro vescovo di allora, e dice: Eccellenza, se una famiglia fosse sfrattata, lei che farebbe? Tonino, avete tante stanze in seminario, l'accoglieremo in seminario, ma io già l'ho fatto, bravo, complimenti.
Don Tonino sogna una chiesa povera, che deve vivere con i poveri, non che viva come i poveri o che viva per i poveri. La cosa bella è che vivere con i poveri significa fare esperienza di Dio nella propria vita.
Perché Tonino, quando predicava il Vangelo, no? Quando predicava il Vangelo, quando scendeva dall'altare, non era finito per lui e doveva seguire quello che aveva detto. E non poteva chiaramente deludere le persone, no? Come dici una cosa e poi ne fai un'altra. Diceva lui appunto, non è importante stare né davanti né dietro, ma stare in mezzo alla gente, appunto per sentire tutti i problemi della gente.
Andando ad Alessano, andando a Molfetta, andando a Terlizzi, andando diciamo nei luoghi dove Don Tonino Bello ha vissuto, quello che mi ha colpito è vedere come ognuno ha un piccolo dettaglio, ognuno ha un particolare da raccontarti e che ti fa capire come quest'uomo, questo prete straordinario, questo vescovo straordinario era capace di far sentire importante tutti. Tanti sacerdoti mi hanno anche detto che all'inizio non lo avevano tanto capito, qualcuno anzi mi diceva rimpiango di non aver compreso a tempo la grandezza di quest'uomo. Di questo vescovo che ha saputo lanciare ponti, costruire sentieri di convivialità, come aveva dire, di speranza. Don Tonino sapeva parlare a tutti, dicevo io, sapeva far sentire importanti tutti, ma aveva una dote particolare perché con i giovani ci sapeva fare.
Don Tonino nei confronti dei giovani ha espresso sempre una grande fiducia, a differenza di altri non diceva semplicemente voi siete il futuro della società, ma lui amava dire che voi siete il presente della società.
Il mondo sta cambiando, non è più come quello di prima, noi vediamo quanta gente c'è, quanti giovani soprattutto si stanno impegnando, stanno lottando gratuitamente, con un grande spirito di sacrificio, perché la pace diventi pane quotidiano sulle mense degli uomini.
C'è stata una risposta da parte dei giovani nei suoi confronti, perché i giovani non solo lo amavano, anche se lui non era mai stato tenero con i giovani, perché li rimproverava, perché li spronava, però sentivano che erano degli insegnamenti veri, autentici. Ed è significativo nei giorni insomma in cui Don Tonino è venuto a mancare, quando su tutta l'inferriata, che è almeno di un centinaio di metri del seminario, i giovani apposero dei cartelloni con i loro impegni come promessa nei confronti di Don Tonino, che avrebbero continuato ad esercitare quell'insegnamento che da lui avevano ricevuto.
Io ho avuto la gioia di averlo avuto anche come educatore e come insegnante, quarto e quinto ginnasio di italiano, latino, greco e matematica. Ecco, lui come educatore, come insegnante, riusciva soprattutto ad accogliere e a dare ad ognuno l'opportunità di scoprire la propria individualità, ciò per cui uno si distingue dall'altro. Riusciva a dare una mano perché ciascuno scoprisse le proprie potenzialità, ma anche perché si rendesse conto delle proprie fragilità, le accettasse, ecco, lui era il compagno di viaggio, e si impegnasse a passare dal temperamento alla formazione del proprio carattere.
Credo che i giovani venivano soprattutto colpiti dalla freschezza della parola evangelica che egli sapeva trasmettere. È come una parola nuova che i giovani percepivano essere presentata non soltanto con un linguaggio e quindi con delle espressioni anche accattivanti dal punto di vista proprio della forza espressiva, ma quello che vedevano, e questo credo che sia stato poi dopo un aspetto che ha attirato la loro attenzione, era l'unità con i gesti che lui compiva.
L'approccio di Don Tonino con noi giovani era un approccio che non partiva dalla teologia, cioè non partiva da Dio, ma partiva dall'uomo, anzi partiva da noi ragazzi che lui considerava persone, persone da amare, persone da stimare, persone con le quali approcciarsi anche perché capaci di dare qualcosa. E lui lo dice in un suo discorso che sui giovani bisogna saper scommettere, anzi dice bisogna saper scommettere sui sogni fragili dei giovani per poter costruire una chiesa nuova. E questa è stata l'esperienza che noi abbiamo vissuto con lui, quella di un uomo che ha saputo scommettere su di noi quando noi non eravamo di fatto nessuno.
La capacità di parlare al cuore dei ragazzi è un dono di Dio sicuramente, ma è anche però una conquista che nasce dalla forza con cui uno apre se stesso, spezza quelle barriere di egoismo, di superbia, e ti rende umile, capace di abbracciare tutti. Io credo che in questo noi troviamo in Don Tonino Bello un grande esempio da imitare, capace di parlare ai ragazzi. Io me lo ricordo in un incontro particolare con i Beati Costruttori di Pace, l'entusiasmo che sapeva suscitare, le parole che arrivavano diritte al cuore perché, come lui stesso diceva, se parli devi vivere ciò che dici. Un prete quando predica non può che vivere ciò che predica e annunciare ciò che vive.
Siamo giunti alla pienezza dei tempi ed è balenata finalmente alle nostre coscienze la convinzione che la pace oggi si declina inesorabilmente con la giustizia e con la salvaguardia del creato. Vedete, finché per secoli e secoli nelle nostre chiese abbiamo parlato di pace, nessuno ha contestato pace, il monoteismo assoluto della pace. Quando sulla scorta di Isaia si è scoperta la stretta parentela che c'è tra la pace e la giustizia, si sono scatenate le censure dei potenti. In piedi, quindi, costruttori di pace, sarete chiamati figli di Dio.
Don Tonino, quando riflette sulla pace, riflette non a partire da una lettura sociologica del fenomeno, ma da una lettura teologica. Lui riconosce e sottolinea sempre e continuamente come la pace è un dono che viene dall'alto, è un dono che va accolto e perciò custodito. Certo, uno degli, come dire, delle espressioni massime di questo vissuto non violento è la marcia dei 500 a Sarajevo.
Non è un gesto romantico, velleitario, vogliamo soltanto portare la nostra solidarietà ai popoli martoriati della Bosnia e soprattutto vorremmo porre un segno all'Italia, all'Europa intera, di come le strategie militari stanno già cedendo il passo a forme alternative non violente.
In un primo momento ci siamo fermati presso un albergo dove erano ospitati tutti i giornalisti. E, sapendo che c'era Tonino, no? Che stava molto male e non poco bene, e, hanno offerto una stanza e anche per me. Io ho preso la palla in balzo, ho detto: senti Tonino, dico contento io, no? Faccio coricare sul sacco a pelo e nel sacco a pelo. E lui mi ha preso per braccio così e mi ha scosso, ho detto: ma Trifone, che dici? Dobbiamo stare con gli altri. Che cosa deve dire la gente? Che io mi sono messo in albergo e gli altri stanno così.
I musulmani sono stati cordialissimi con noi, cordialissimi. E io ho sperimentato anche la convivialità delle differenze, che per me è la definizione più bella di pace. Eravamo fermi sulla montagna innevata prima di entrare a Sarajevo. Per 7 ore siamo stati fermi in pullman, gelidi. A un certo punto io sono sceso, è venuto da me un uomo, ha visto la croce, ha baciato la croce e ha detto: vieni a casa mia, che stiamo facendo un banchetto funebre, mio padre è morto 6 mesi fa e noi usiamo fare questo convito. E sono entrato, c'era una gran tavolata, tutti mangiavano, e lui ha detto: io sono serbo, mia moglie è croata. Queste mie cognate e cognati sono musulmani, eppure ci vogliamo bene e viviamo in pace. Perché la guerra?
Dalla dimensione teologico-spirituale a quella, diciamo, più propriamente sociale e politica, fino poi dopo a manifestazioni concrete in cui egli si è impegnato, diciamo, a dare forza a quello che lui chiamava il popolo della pace.
È stata un'esperienza un po' folle, un po' pazza, compiuta soprattutto da 500 persone tutti insieme. Siamo entrati nel cuore della guerra e abbiamo sperimentato che ci sono alternative ai processi di militarizzazione, alle logiche delle armi, alle logiche della violenza. Ci sono alternative, sono chiarissime, soprattutto perché abbiamo visto noi, gente povera, in mezzo ai poveri del posto, abbiamo visto questo anelito che si sprigiona proprio dalle profondità della città.
Nel messaggio di Don Tonino Bello l'annuncio della pace va insieme al grido in difesa dei poveri, alla difesa, alla proclamazione della giustizia e anche al rispetto del creato. So, in fondo ritroviamo questi richiami. Questo messaggio in Papa Francesco, che ha aperto il suo pontificato proprio con questo amore per la giustizia, per il rispetto per il creato. Nello spirito proprio francescano, non dimentichiamo che Don Tonino Bello era un terziario francescano, ma nella sua vita che ha affrontato diverse prove e le ha superate, ha tentato di superarle con grande generosità, lo attendeva al varco la malattia. Nella calda estate del 1991 Don Tonino Bello fa una gastroscopia e scopre di avere un tumore.
Quello che a me è rimasto veramente impresso tra tutti gli altri momenti, diciamo, della sua vita, di cui sono stato anche testimone, è questo modo di vivere il dolore, di entrare in una esperienza umana la più profonda e anche la più misteriosa, che è la sofferenza e anche la morte, ma di entrare con una luce, la luce della Pasqua, e le sue parole, soprattutto le parole terminali un po' della sua vita, sono veramente una finestra spalancata dove egli annuncia la speranza.
E in quel periodo ti chiedeva di andare avanti, di impegnarti per costruire un mondo migliore, di essere più generoso con il prossimo, di essere premuroso con i poveri, di preoccuparti dell'altro, sicché era veramente sconvolgente il suo atteggiamento. Allora quel Vangelo che diventava per noi pane spezzato, ti faceva sentire, quando andavi via da lui, quasi rinfrancato.
Era venuto per terminare i suoi giorni qui ad Alessano. Dopo un giorno che si era messo a letto, io mi sono accostato, gli ho raccontato tutto quello che io avevo imparato da lui da ragazzo, sul piano umano, sul piano spirituale. Lui si è emozionato, si è messo a piangere. Poi gli ho detto, lo sai, ci vuole un miracolo, lo stiamo chiedendo con tutta l'anima. Tu non hai mai chiesto nulla per te stesso, hai qualche desiderio, Don Tonino? Sì, Gigi, due cose vorrei. Morire a Molfetta ed essere sepolto ad Alessano. Io ho avuto un momento di emozione, mi sono allontanato. Perché morire a Molfetta? Perché un padre deve stare tra i suoi figli sino alla fine.
Alle 3:15 è venuta mia moglie, ha detto, Trifone, Tonino sta morendo. E Tonino sta morendo, sta proprio male. Sono entrato, non ho fatto in tempo più a dire qualcosa a lui, perché alle 3:27 Tonino del 20 aprile del 93 è morto, lasciando davvero delle cose belle che penso che tutte le persone possano usufruire. A noi ha lasciato come eredità tutte le cose sue, gli oggetti suoi che possono essere un quadro, un quadretto, una penna. Io mi sono portato, per dire, le scarpe rotte a casa, così ho avuto così questa intuizione così di portarmi tutto a casa. Le scarpe rotte magari le avrei potute anche buttare, no, però me le sono portate. Tonino ci ha lasciato questo, ha lasciato questa eredità a noi. Noi non abbiamo avuto davvero, è morto alla pari mio fratello. Non ha lasciato debiti, ma non ha lasciato neanche una lira. Però davvero vi posso assicurare che ci ha lasciato tanto, ci ha lasciato le cose più belle, credo. E siamo stati fortunati per questo. E dobbiamo dire grazie davvero al Signore di quello che ci ha fatto, alla nostra famiglia, ma credo anche a tutta la gente.
La malattia lo ha assimilato sempre di più a Gesù Cristo e Don Tonino Bello, come diceva all'inizio, muore il 20 aprile del 1993, due giorni dopo i funerali solennissimi, e poi è cominciato questo via vai, questo pellegrinaggio sulla sua tomba. Si è aperta la causa di beatificazione, che a livello locale sta ormai arrivando verso la fine. Tutti ci auguriamo che quanto prima possa concludersi la fase diocesana della causa di beatificazione, per poi procedere al processo di canonizzazione qui a Roma, perché una testimonianza come quella di Don Tonino Bello certamente è un grande incoraggiamento per noi sacerdoti, per noi vescovi, ma per tanti in questa Chiesa che oggi ha voglia di aria pulita e guarda al futuro con una grande speranza, grande voglia di annunciare l'amore di Gesù Cristo. Vi lascio con una bellissima testimonianza. Non potevo terminare questa trasmissione dedicata a Don Tonino Bello senza dare a lui la parola, e gliela do in un momento delicatissimo. È ammalato, riceve giovani che si preparano al sacerdozio e a loro parla, è il suo testamento, un testamento d'amore che lascia ai suoi preti, ma che vale per tutti noi.
Guardate ragazzi, non impressionatevi per i problemi che ci sono nel mondo, per tante cose che vedete, per le difficoltà che dovete incontrare per arrivare alla meta del sacerdozio, perché è difficile oggi, è difficile che due giovani scelgano di seguire Gesù Cristo con totalità, con libertà, con amore, lusingati come sono da tante seduzioni, le seduzioni della strada, della piazza, del successo, non dico del denaro, perché forse, grazie a Dio, nonostante la promessa di povertà, di fame non morrete nella Chiesa, però dovete rimanere poveri, poveri, davvero, nella condizione di dipendenza da Dio, sentirvi poveri davanti a Lui, gettarvi a capofitto proprio in questo abisso di luce che è Gesù Cristo, il quale poi vi dà la forza per andare avanti, vi sostiene, vi dà l'entusiasmo, il gusto di vivere in mezzo a loro, non lontano, non astratti dal mondo, di vivere con loro in mezzo al popolo. Io vi auguro che non stiate mai in testa e neppure in coda, ma possiate stare sempre in mezzo al popolo.